Buonasera, grazie di essere venuti. Sono contento. Solo 9 mesi fa sono venuto?
Sì.
Devo stare più attento. No, sono contento, però pensavo di più. Sono contento di essere di nuovo qui in questa zona e di condividere con voi alcune riflessioni a partire dalla parola di Dio, e in particolare, visto che è l'anno della misericordia, a partire dalla parabola di Luca 15. Prima però vi chiedo di raccoglierci un attimo in preghiera, cioè come diceva giustamente Don Tiziano, quello che facciamo non è una conferenza, ma è proprio una lezione della parola, un testo che immagino conosciate, che vi esce dalle orecchie e ancora una volta lo meditiamo, e sono assolutamente certo, se volete scommetto, che alla fine qualcuno dirà: questa non la sapevo, perché è un testo su cui io sto lavorando da quando c'è il Giubileo. E questa conferenza l'ho fatta almeno altre 30 volte in giro per l'Italia, però ogni volta quando la medito, io per primo cerco di ascoltare quello che dico, ovviamente, e trovo delle sfumature, dei dettagli, che è la ricchezza e la bellezza della parola. Perciò siamo arrivati qui, ci dedichiamo un'ora, invochiamo lo Spirito, state seduti, ma gli chiediamo davvero che ci faccia mettere in contatto con la parola, capire perché Luca si è messo a scrivere questo testo ascoltando Gesù. Io faccio un canto, chi lo sa, vieni con me. Spirito di Dio, scendi su di noi. 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 Donaci, Spirito, di accogliere quanto ci vorrai donare questa sera, perché in quei figli ci siamo noi, in quel padre e madre ci sei tu, Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Facciamo questa serata in un contesto molto particolare, che è quello del Giubileo. Due parole sul Giubileo bisogna dire. Perché è venuto in mente a Papa Francesco di fare un Giubileo? Non lo so, I don't know. Ma penso di non sbagliare tanto se dico che probabilmente Papa Francesco ha fatto un'esperienza che io faccio e anche molti di voi fanno. Nonostante 2000 anni di cristianesimo e di evangelizzazione, la stragrande maggioranza della gente che crede in Dio, nel cristianesimo, quando poi vai a grattare sotto la crosta, vedi che il Dio in cui credono non è il Dio di Gesù. Che fregatura! Cioè, tutti noi abbiamo un'idea di Dio. Però molto spesso, appena leggiamo il Vangelo un po' più seriamente, ci rendiamo conto che l'idea che abbiamo di Dio a volte è un po' in contrasto con quello che dice Gesù. Ora, peggio, io sono anche convinto che quelli che dicono di non credere in Dio, quando vai a grattare sotto la crosta, vedi che fanno benissimo a non credere, perché hanno un'idea di Dio orribile. Un Dio che fa morire di fame i bambini, che ti manda un cancro, che non so, tanto bravo e buono però. Ora, mi sembra che Papa Francesco abbia fatto benissimo a mobilitare tutta la Chiesa per un anno, poi vediamo se funziona, perché nelle nostre comunità, dalla più piccola alla più grande, si pensi e si dica: ma ascolta, ma qual è il Dio in cui credi? Qual è il Dio in cui veramente dedichiamo le nostre forze, il Dio che celebriamo? È il Dio di Gesù? Sì, bene, ok, siamo sulla strada giusta. Non è lui? Beh, allora forse bisogna convertirsi. Dico sempre in maniera un po' provocatoria, ma lo dico sul serio: io non credo in Dio, io credo nel Dio di Gesù Cristo. E quanta fatica mi costa continuamente interrogarmi su qual è il vero volto di Dio. Perciò Papa Francesco ha scelto un'angolazione di tante cose che si possono dire di Dio, ha scelto una che è nel cuore della predicazione di Gesù: il volto della misericordia. Abbiamo sentito parlare adesso ancora fino a novembre la misericordia, la misericordia. È molto bello perché quando San Girolamo, il primo traduttore della Bibbia dall'ebraico al greco, alla lingua usata da allora, al latino, siamo 400 anni dopo Cristo, San Girolamo, quando arrivò davanti a quella parola greca che a sua volta traduceva un paio di parole ebraiche, inventò una parola: misericordia. Oh, interessante, perché quelli che studiano le lingue ci dicono che misericordia è la contrazione e l'insieme di un verbo, misereor, che vuol dire provare compassione, non pena, compassione per qualcuno, e corde, cioè il cuore, lasciarsi coinvolgere. È molto simpatico, perché Sant'Agostino, che sapeva benissimo il latino, sbaglia, ma lo fa apposta, dicendo che la parola misericordia è l'unione fra la miseria e il cuore, la nostra miseria e il cuore di Dio. Cioè Papa Francesco ha detto: quando noi ci rivolgiamo a Dio in Gesù, la prima cosa che dobbiamo dire è che il volto di Dio, vultus misericordia, è la misericordia, la compassione, la conoscenza. E definivo ancora pochi giorni fa la misericordia come un sentimento in azione. Perché dico questo? Perché molto spesso noi facciamo un po' di confusione, non voi, gli altri, però ieri sera ero a Vicenza, a Valdagno, ho fatto un incontro a due voci con un magistrato, il tema era giustizia e misericordia, che è un bel... non è semplice metterli insieme, per un magistrato in particolare, per me è molto più semplice. E oggi come oggi l'idea di misericordia a noi è una specie di sensazione di buonismo generalizzato, di pena, di compassione, che però si ferma lì. Allora voglio essere molto chiaro: quando nella Bibbia si parla di misericordia non si parla di questo, si parla di un sentimento, sì, pensate che sia nel verbo, nella parola ebraica che in quella greca, per descrivere il sentimento si tirano in ballo le viscere, le viscere di Dio. Certo che Dio non ha le budella, ma è un'immagine bellissima, per dire è talmente emozionato Dio, si lascia talmente prendere, si mette talmente nei tuoi panni che gli gira la pancia, come quando dobbiamo andare a dare un esame. Però, e qui è la differenza, l'emozione di Dio poi si trasforma in azione, in decisione. Ricordate, non la commentiamo, ma la bellissima icona del buon samaritano, Luca capitolo 10, in cui Luca scrive: un samaritano invece lo vide e ne ebbe compassione. Scende da cavallo, lo piglia. La compassione, dico ancora una parola su questo perché è importante, molto spesso noi confondiamo compassione con pena, vero o no? Se io vi dicessi mi fai pena non siete contenti, vero o no? E il nostro è un tempo un po' balordo, ci siamo tutti emozionati, io come voi quel giorno non ho mangiato vedendo l'immagine di quel povero bambino spiaggiato, annegato di 4 anni in Turchia, ricordate, però quell'emozione è durata 3-4 giorni, ma non perché siamo malvagi, perché se ne sono aggiunte altre. Viviamo un mondo che ci impedisce di assimilare un'emozione. Dopo quello c'è lo sdegno, poi l'arrabbiatura, poi l'euforia. Ecco, la compassione di cui si parla nella Bibbia non è questo. C'è un sentimento che segna tutta la vita. Papa Francesco ha avuto la brillante idea, nella sua lettera d'indizione del Giubileo, di proporre alcune icone su cui riflettere. Io questa sera voglio riflettere insieme a voi appunto su una conosciutissima, l'icona del Padre misericordioso. È stato divertentissimo quando Don Tiziano si è sbagliato, perché in realtà noi siamo figli del figlio il prodigo. Io a catechismo ho fatto il figlio il prodigo. Scusate, mi metto sulla giacchina perché pensavo facesse più caldo. Essendo che devo stare in giro fino a domenica, non è il caso che mi ammali il martedì. E questa la dice già lunga, nel senso che già la dicitura figlio il prodigo, che è una barzelletta, perché lì di figli ce n'è due, è del tutto evidente che il titolo della parabola del figlio il prodigo l'ha data al figlio maggiore, così, no? Per distrarre. Poi è diventata, oggi anche nelle nostre Bibbie c'è scritto del Padre misericordioso. Io, perché sono un po' birichino di natura, ho fatto ancora un terzo titolo, che è del Padre prodigo. Perché sapete che la parola prodigo, nessuno di voi giustamente sa cos'è, in italiano significa scialacquatore, spendaccione. Ora l'unico prodigo lì dentro è il padre, l'unico veramente spendaccione. Ed è molto interessante che Papa Francesco abbia voluto indicare quella parabola per capire il percorso da fare per riscoprire il volto del Dio di Gesù. Allora io vi dico due parole di introduzione e poi ascoltiamo il testo, però facciamo un gioco, facciamo finta di aver preso una botta in testa e di non averla mai sentita, perché quello è lo spirito con cui leggerla. Prima introduzione esegetica è Luca che l'ha scritta. Sappiamo che uno dei quattro evangelisti canonici, cioè riconosciuti dalla Chiesa, sappiamo che Luca, io dico sempre, è dei quattro quello che ci assomiglia di più. Non è ebreo, l'unico dei quattro, come noi. Non ha mai visto Gesù in vita sua, come noi. Si è convertito grazie alla predicazione di uno che non ha mai visto Gesù in vita sua, Paolo di Tarso, come noi. E questo Paolo probabilmente a un certo punto ha chiesto a questo Luca, molto probabilmente di Antiochia, l'attuale confine della Turchia, ci sono stato diverse volte con la Siria, ha chiesto a questo Luca, che probabilmente era una persona acculturata, diremmo noi oggi, si vede da come scrive, di scrivere un Vangelo, come hanno fatto Marco e in contemporanea Matteo. Ed è interessante perché sapete, quando uno scrive qualcosa esce un po' fuori quello che lui è. Se fuori di qui, tranquilli, non succede. Qualcuno vi fermasse, vi intervistasse e dicesse: cosa ha detto Paolo Quirta oggi? Tra di voi ci sarebbe da chiedersi se avete partecipato alla stessa conferenza, perché ognuno di noi è colpito da qualcosa. Così gli evangelisti, pur raccontando la stessa storia di Gesù, e non è una biografia ma una testimonianza di fede, come dico sempre, sono politicamente scorretti i Vangeli, non è una pagina di giornalismo, dicono la loro esperienza, come può essere obiettivo uno che si innamora, non è obiettivo. La mia fidanzata è bellissima, sì, carina, no, ok, va bene. Luca, scrivendo, rivela un po' del suo carattere. E la miglior descrizione l'ho trovata da un vostro quasi vicino di casa, che è Dante Alighieri, sepolto qui a Ravenna, il quale scrive di Luca che è lo scriba mansuetudinis Christi, lo scrivano della mansuetudine di Cristo. Oh, è interessante quando si leggono i Vangeli sinottici, simili, Marco, Matteo e Luca, vedere cosa li accomuna, perché senza problemi di copyright Matteo e Luca fanno copia e incolla del 95% del Vangelo di Marco, ma è molto più interessante quello che aggiungono. E il capitolo 15 nel Vangelo di Luca è totalmente aggiunto da lui. Noi l'abbiamo diviso in tre sezioni, in realtà è un'unica parabola, ed è interessante capire perché è stata scritta, e poi la leggiamo. È Luca che lo spiega. Gesù disse questa parabola, in realtà sono tre, per coloro, gli scribi e i farisei, che mormoravano dietro di lui sul fatto che ricevesse i pubblicani e i peccatori. Quindi la ragione per cui Gesù racconta queste parabole è per motivare ciò che lui fa, è per dire qual è il Dio in cui crede, è per dire: guardate che non è così. Ora sapete che gli scribi, i farisei, noi li abbiamo un po' ridicolizzati, ma erano delle belle persone, averne in parrocchia, però erano un po' troppo sicuri di loro stessi, e nella visione semplificata della vita religiosa, della loro struttura, c'era luce e tenebra, puro e impuro, pro e contro. Tutto ciò che era contro allontanava da Dio, tutto ciò che era pro avvicinava a Dio. Peccatore uguale impuro, uguale se lo tocchi ti contamina, ok? Semplice. Gesù, incontrando i peccatori, quindi si contaminava. Non è un problema sciocco. Quindi Gesù dice questa parabola in tre tempi: la pecora perduta, la moneta, la dracma perduta e il padre misericordioso. Voglio però dire due parole, perché sono troppo divertenti, delle prime due pezzi di parabola che tutti noi conosciamo. Anzitutto la prima cosa da dire sulla pecora smarrita è che il buon pastore di Luca non è quello di Giovanni, Ricordate, la quarta domenica di Pasqua, tutti gli anni leggiamo un pezzo di Giovanni al capitolo 10. Ma se avete più o meno mente locale, fate mente locale, il pastore di Giovanni è Schwarzenegger, muscoloso, è quello che mena i mercenari, che attacca briga con le prede, che, con i predatori che vengono a portare via le pecore. Invece questo qui è tutto miau miau, è un pastore carino. Però faccio notare due cose che a me ha sempre affascinato di questa parabola. La prima, questo pezzo di parabola, la prima è il fatto che, anzi tre cose, la prima è che il pastore lascia le 99 pecore per andare, scusate, per andare a cercare la pecora perduta. Ora, non c'è scritto che le lascia nell'ovile, le lascia in giro, cioè il rischio è quello di perdere le 99. Secondo dettaglio che a me fa impazzire, da buon valdostano un po' orso, quando trova questa pecora che gli ha fatto perdere mezza giornata, invece di fare come avrei fatto io, cioè caricarla di mazzate per il tempo perso, se la prende e se la carica sulle spalle. E il terzo dettaglio che ho scoperto quest'anno, dopo che ho letto un miliardo di volte quella parabola, è una scemata, ma non ci avevo mai pensato. Provate a mettervi una pecora sulle spalle, non un agnellino, una pecora, vi passa la voglia. Interessante, perché Gesù, per spiegare ai suoi avversari chi è Dio, dice: ma guardate che Dio è anche uno disposto a lasciare voi per andare a cercare proprio il delinquente, proprio il pubblicano. Non sta dicendo che non è un pubblicano, perché attraverso la compassione lo può recuperare. Ma la seconda parte della parabola è quella che a me piace di più. Ora io chiedo scusa, Luca non è un sessista e nemmeno io, ma è troppo divertente. La storia di questa casalinga che ha in casa 10 dracme, ho guardato il cambio, la dracma è tipo il denaro, il denaro era la paga di un operaio, 10 dracme vuol dire metà stipendio, 20 giornate lavorative al mese, cioè stiamo parlando di 500 euro, non stiamo parlando di noccioline. Probabilmente la signora dice al marito che sta uscendo: ascolta, lasciami un po' di soldi, dobbiamo fare la spesa grande, va bene, questo lascia 500 euro, perfetto. Lei mette via tutto, a un certo punto conta i biglietti a 50 euro, ne manca uno. Oh, non è una piccola cosa. Ribalta a casa finché la trova. Ed è talmente contenta, dice Gesù, e questo è il dettaglio su cui nessuno mai riflette, che invita le vicine e fanno festa spendendo 100 euro. Ok? Cioè il nucleo della parabola è la sproporzione, l'assurdità, spendi più di quello che hai trovato, perché Dio è così. E poi c'è la famosa terza parabola, terza parte della parabola, che adesso andiamo a sentire, è di fruizione immediata, anche se non l'abbiamo mai sentita per finta, però è ovvio che qui si parla di Dio, è ovvio che quei due figli hanno a che fare con noi. L'ascoltiamo.
Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio io se no andrò da mio padre e dirò: padre, ho peccato per sul cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno di voi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò in collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse in seno: presto, portate qui il vestito più bello e fatelo indossare, mettetevi l'anello di giorno e santo ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzate, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava in casa. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il bello grasso perché lo ha ricevuto santo e santo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicare, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il bello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me in tutto ciò che è in me, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
Due figli quindi sono abbastanza identificabili. La prima cosa che io faccio sempre notare è che c'è un'assenza. Noi non possiamo mai fare un'esegesi su un'assenza, però non c'è una madre in questa storia. Non si dice se non c'è mai stata, se è mancata, se n'è andata, però certamente ci lascia intuire, e qui ci fermiamo, che all'origine anche di questa fatica di questi due figli c'è qualcosa che non funziona. Certamente però nella logica di Gesù i due figli rappresentano due modi diversi di accogliere l'idea del Padre, l'idea di Dio. Figlio numero uno, analizziamolo, simpaticissimo. Oh, il figlio numero uno pensa che Dio sia un concorrente. Se Dio c'è, io sono fregato. Dio è colui che mi castra, che mi impedisce di fiorire, che mi impedisce di essere veramente felice. Ora, leggendo la parabola, proprio non appare questa cosa. Il padre sembra, dal contesto della parabola, un medio imprenditore agricolo come nelle vostre zone, ha dei servi, anche un po' di possedimenti, visto che vestono coi sandali, quindi una persona, non diciamo facoltosa, ma se la cava. Ma non appare essere un tirchio, arcigno, despota. Il figlio minore invece ha quest'idea. Il figlio minore pensa che il padre, cioè Dio, sia un despota, è colpito da quella che io chiamo l'erodite acuta. Ricordate Erode, no? Erode il Grande. Matteo capitolo 2, quando arrivano i magi che gli dicono: dov'è il re che è nato? Dice: fermi, sono io il re. Ed è talmente ossessionato dal fatto che Dio sia un concorrente che fa uccidere tutti i bambini di Betlemme. Ora, io conosco un sacco di gente che ha questa idea di Dio. Un po', devo dirlo, facendo mia colpa, perché noi cattolici non siamo stati così bravi a far vedere che non è così. Ma persone che pensano che coloro che poi aderiscono al Vangelo, che credono in Dio, siano mezzi uomini, mezze donne, un po' mortificati, lo sguardo basso, umile. L'umiltà è una bella cosa, ma non è la depressione dei cattolici, come dico io. C'è una visione un po' arcigna del cristianesimo. Ecco, il figlio minore ha proprio quest'idea, cioè il mondo vero è da un'altra parte. Quindi, come farà il fratello maggiore: io sono uno mortificato, morigerato, vado a messa tutte le domeniche, non faccio troppe delinquenze, ma se potessi come dire, quanto rinuncio Dio alle cose belle della vita, tienine conto. È interessante perché qui c'è una prima cosa che a me mette sempre un po' in crisi, è una cosa che anch'io sperimento. Ora, vi dicevo, non è detto che il padre sia così, non c'è scritto da nessuna parte, ma il figlio penso che sia così. E una cosa che io ho scoperto nella mia vita, penso anche nella vostra, nelle relazioni, pensate in famiglia, non è poi così importante la verità delle cose, ma come uno le percepisce, perché si comporterà di conseguenza. Cioè non importa se veramente il padre è come lo pensa il figlio, sicuramente il figlio si comporta pensando che il padre sia un delinquente, sia un aguzzino, un despota. È terribile questo. Peggio, il padre non può fare nulla per fargli cambiare questa idea. Anzi, ogni ostacolo sarebbe peggiore. E cosa fa questo genio di figlio numero uno? Chiede l'eredità, che gli è dovuta. Oh, per la cronaca vuol dire un terzo del patrimonio, due terzi va al figlio maggiore. Ora, sappiate che anche al tempo di Gesù, come oggi, come in qualunque diritto di qualunque popolazione, cultura e civiltà del mondo, l'eredità è una cosa che avviene dopo la morte. Il figlio minore sta chiedendo la morte del padre. Secondo errore clamoroso, gli chiede ciò che gli è dovuto, ma non gli è dovuto assolutamente nulla. Io tranquillizzo tutti i padri e madri presenti. Se in un colpo di genio, alla fine della vostra vita, decideste di dilapidare il vostro patrimonio facendovi tre giri intorno al mondo in crociera, bene, beati voi, e i figli zitti, muti e rassegnati. Cioè, è proprio un luogo comune questo. Poi fa piacere, anch'io sono stato ben contento che il mio babbo e la mia mamma mi abbiano lasciato qualcosa per vivere, ma non è dovuto. Quindi il figlio dice due bestialità in un'unica frase: dammi, mi è dovuto. E il padre che fa? Glielo dà. Poi, con grande sottigliezza psicologica, Gesù dice, dopo non molti giorni se ne andò. Quella era una premessa, eh? Cioè quando tu metti alla prova la relazione con l'altra. No, ma adesso ci prendiamo un mese di riflessione, io e te, la nostra coppia non funziona più, aia. Quando arriva un mese già c'è qualcosa che affrontiamo adesso le cose. Il figlio va, e c'è questo dettaglio inquietante: in un paese lontano, pone quanta più distanza possibile fra sé e il padre. Vedete, riflettendo su questo atteggiamento del figlio, vi dicevo, è l'atteggiamento, devo dire, di molte persone che conosco, che si occupano di fede e di religione. Quando il medico gli ha detto di fare un esame di approfondimento al polmone, allora improvvisamente tutti si scoprono devoti. Raramente pensiamo seriamente che Dio sia dalla nostra parte. Raramente pensiamo che Dio sia veramente uno che desidera la nostra felicità. E qui c'è questa cosa che a me ha fatto molto riflettere. Il figlio vuole l'eredità senza il padre, esattamente quello che facciamo noi. Vogliamo tutta la dignità, la grandezza, la bellezza dell'essere figli di Dio senza riconoscere Dio. Un esempio, pensate per esempio alla nostra società europea, se ancora si può parlare di Europa, che in un modo o nell'altro, dietro una scusa o l'altra, insomma un po' anticristiana lo è. Senza fare le crociate, però certo, non avere nessun riferimento alla Bibbia, che è quello che ha innervato, incarnato e abitato e fecondato la nostra civiltà, fa un po' ridere. Però si pretende la giustizia, l'equità, la fraternità, la solidarietà, tutti i bei criteri che derivano solo se c'è un padre comune. Fa ridere. Faccio sempre questo esempio. Voi volete bene i bambini? Sì? 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 Volete bene i bambini? Tutti timidi stasera. Volete bene i bambini? Sì. Oh. Per questo è una tipica eredità cristiana, lo sapevate? No? Non lo sapevate? L'amore ai bambini è una prerogativa cristiana. Al tempo di Gesù, nel mondo ebraico, i bambini erano considerati mezzi uomini. Nel mondo latino, i romani di Roma, che pure erano una grande civiltà, se nasceva una figlia femmina la si metteva fuori dalla porta, la si esponeva, chi voleva se la pigliava. Ricordo, lo cito sempre, mi ha molto colpito, una ventina di anni fa, una delle prime missionarie africane in Italia, era una camerunense di servizio in una parrocchia del milanese, Melzo, era venuta una mia 2 giorni, e io ho detto, ma dimmi un po', la prima volta che usciva fuori dall'Africa, cosa pensi di noi italiani? E lei, con molta onestà, ha detto, sono rimasta colpita da come volete bene i bambini. Che dalle mie parti, con grande rispetto intendo dire, non è un giudizio, però c'è ancora l'idea un po' animista, tribale, per cui il bambino è proprietà, quindi se lo vendi, lo vendi, che problema c'è? Se lo devi far lavorare, lavora. Vedete, un'eredità senza Dio, è un'altra eredità, uno dei tanti esempi. Voi avete compassione dei vostri ammalati? Sì, adesso sapete il trucco, sì. Al tempo di Gesù un ammalato era punito da Dio, quindi aveva fatto un peccato, quindi se l'era andata a cercare, zero compassione, anzi disprezzo e fastidio, un'altra eredità. E questo, ripeto, non per rivendicare, ma per dire, guardate quanto è attuale questa parabola. Vogliamo l'eredità, ma senza Dio, anzi mettiamo una bella distanza. Figlio numero uno, gran genio, ha fatto i suoi calcoli, uno di quelli che ha investito tutti i suoi averi in una grande impresa 2 settimane prima dell'inizio della crisi, bravo, e si ritrova a secco, azzerato. E c'è questo dettaglio sottilissimo che riporta Luca dalle labbra di Gesù. Si riduce sul lastrico e si mette a servizio di un abitante di quella regione. A servizio. Servo. Da figlio a servo. E poi c'è questo dettaglio, ve lo racconto perché non mi ha fatto dormire una notte, quando io non dormo una notte alla fine devo trovare la soluzione. Proprio quest'anno leggevo questo dettaglio, no? Ve lo ripeto a memoria, lo manda a pascolare i maiali, maiale animale impuro per eccellenza, quindi va a fare la cosa più contraria al tuo vissuto, sei servo, hai fame. E Luca scrive, avrebbe voluto cibarsi delle carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Non ha senso questa frase. Voi ci dormireste? Io non ci ho dormito. Cioè, intendo dire, se il mandriano di porci si alza e va a rubare 2 carrube, non è che il padrone dice, ho visto la carruba. Perché scrive questo? E ho capito, ci ho messo un po'. Il problema non è la carruba, il problema è che nessuno gliene dà. Cioè, a nessuno gliene frega niente della sua fame, non gli importa di lui. Per la prima volta il figlio, scopertosi servo, si avvede che non sta a cuore a nessuno. In questo anno di giubileo di Expo sul cibo e di trasmissioni sui cuochi che non se ne può più, è interessante notare come i 2 figli hanno dei problemi col cibo, uno con le carrube e l'altro col vitello grasso e col capretto, vedete? Perché, ed è bello dirlo qui, dopo un buon pasto, non è vero, Don Tiziano, nella nostra cultura, difendiamola, salviamola, italiana, il mangiare è mangiarsi, cioè va al di là delle calorie. Se vi dicessi abbiamo risolto il problema, pillolina, c'è il necessario per la giornata, vi dite, tientela la pillolina, io mi mangio un cocktail, perché per noi nella cultura mediterranea, anche qui di derivazione cristiana, il cibare è cibarsi l'uno dell'altro. Io sono assolutamente certo che nessuno di voi è invitato a cena per chiarirsi col vicino che gli ha fatto causa, vero no? Inviti a caffè se va bene, mangiare no. Ebbene, il figlio minore scopre che a nessuno interessa se lui ha fame e allora rientra in se stesso e pensa. E dice, sono proprio un deficiente, a casa mia anche l'ultimo dei salariati pausa pranzo gli danno la focaccia, io qui muoio di fame. E allora elaboro una strategia, mi alzo, vado da mio padre, gli dico, ho peccato contro il cielo e contro di te, terza cosa, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Bene, ottimo, bella strategia. Ora È interessante questo discorso, no? Si prepara la scusa. Io, quando molti anni fa, nei miei primi passi di passione per la scrittura, leggevo questo brano, dicevo: a me non convince mica sta roba qua. E poi, quando ho visto che quello che io pensavo era detto addirittura da un Papa, cioè Papa Benedetto, ho detto: la sdogano. Papa Benedetto, quando era ancora cardinale, scrive in una sua meditazione che non è stata il pentimento a muovere il figlio minore, ma la fame. Non è affatto pentito, non dimostra nessun segno di pentimento, anzi, prende ancora più per i fondelli il padre, si trova le scuse. Dice: fate un casino, adesso vediamo di recuperare. È terribile. Eppure Dio accetta anche questo. Dio accetta anche che riprendi a bazzicare un po' la Chiesa, appunto perché il tuo medico ti ha detto: facciamo l'approfondimento. Parecchi anni fa abitavo, e prima di andare a lavorare c'era la più grande chiesa della mia città, che era proprio di rimpettaglia alla fermata del bus, e intorno al mese di maggio io facevo l'animatore in quella parrocchia di un gruppo adolescenti, e verso il mese di maggio, prima di prendere il pullman, sull'ultimo banco c'erano sempre 4-5 studenti in ginocchio, molto assorti, no? Io arrivavo da dietro e poi dicevo all'orecchio: santo scrutinio martire, prega per noi. Poi chiedevo: di cosa sei interrogato? Matematica. Provavo a ragionare, insomma. Hai studiato? Ma insomma. Okay. Io spero che Dio abbia di meglio da fare che non venire a farti il compito. Va. Però Dio prende anche questo. Prende anche il figlio che torna perché ha fame. E che fame, e che scusa. Racconto sempre questo aneddoto, che è vero: quando io torno dai miei viaggi, faccio una settimana di conferenze al mese, e quando torno a casa ho un figlio dodicenne che mi viene a salutare con grande gioia, e quando lui arriva e la prima cosa che mi dice è: papà, per una settimana non faccio i videogiochi, so già che ha combinato qualcosa. Il figlio decide di andare e dire: guarda, non trattarmi più come tuo figlio. Però è del tutto evidente che sta di nuovo proiettando addosso al padre una maschera. Figlio numero due, un altro genio quello. Io lo difendo un po' perché mi assomiglia, un po' perché è quello che è sempre stato nella vigna, sempre lavorato. Ah, ci tengo a sottolinearlo perché è importante capire questa cosa. Il figlio minore, andandosene, a lui non ha recato nessun tipo di danno, anzi, non avevo mai notato questo, me l'ha fatto notare un amico che è un economista, che un giorno mi dice: ma no, fammi capire, ma se il figlio era minore, è andato via, il papà gli ha dato solo la sua parte eredità, giusto, ma da quando è andato via il figlio minore in avanti, tutti i guadagni del padre andranno all'unico figlio rimasto, giusto. Quindi il figlio minore non ha, figlio maggiore non ha che da stappare la bottiglia se il figlio minore se n'è andato, perché la sua eredità sarà maggiore quando morirà il padre, cioè a lui andrà la parte da quando è andato via il figlio minore fino a quando il padre morirà. Giusto, bestiale. Ma tira la piva al padre. Perché? Che è indignato, dove andremo a finire? E fa una questione di principio, falso come Giuda, non è una questione di principio, è snervato. Perché? Perché non ha il coraggio del figlio minore. Il figlio minore è tornato, lui sente i rumori della festa, chiama un servo. Mi piacerebbe prima o poi scrivere una meditazione sul ruolo dei servi nei Vangeli, sono divertentissimi. Pensate ai servi di Cana che portano 600 litri d'acqua, non con la pompa, cioè, per riempire le giare di pietra. Che cosa si saranno detti? Marrò, ci mancava anche il mistico, ci mancava. Chiama il servo, il servo tutto entusiasta, dice: olè, è tornato tuo fratello.
Cosa?
Ucciso il vitello grasso. Notiziano, sì, e anche alcuni di voi siete già stati in Israele, no? Avete mai visto una mucca in Israele? No. Perché è un posto tipicamente per ovini caprini, soprattutto all'epoca. Cioè avere un vitello grasso era avere una tigre in casa, un animale esotico, esagero un po', lo so, però era fuori dall'ordinario, non succedeva mai il vitello grasso. Ora voglio difendere un po' il fratello maggiore, perché ha un alto senso della giustizia, un po' pelosetta, però non ha capito anche lui niente del padre. È uno di quelli che sta nella vigna come operaio della prima ora, ma senza godere del fatto di essere lì. La sua giustizia è grande, ma il suo cuore è proprio piccolo, piccino. Ed è, avete presente quelle persone che accumulano, esplodono. E la sua reazione è proprio tipica della rabbia di chi se l'è raccontata, se l'è ballata, ce l'ha fatta tutta da sé. Per cui quando il padre dice, che c'è? Il padre esce fuori a supplicarlo, scrive Luca. E questo sbotta, dicendo, io con i miei amici neanche un capretto per far festa mi hai dato. Io sono assolutamente certo, lì non c'è scritto, ma so per certo, che il padre l'abbia guardato e ha detto, me l'avesse chiesto. Avete presente quelle persone in famiglia che accumulano rancore, poi sbottano e vi riversano addosso tutta una serie di cose che tu li guardi e dici, scusa? Quindi tu avresti anche dovuto accorgerti del fatto che... E il padre ascolta riversarsi addosso queste cose, e poi questo dettaglio simpaticissimo delle prostitute, a me fa morire da ridere. Quando ero ragazzo, il mio parroco, che era un sant'uomo, ma sapete quel... un po' borderline bacchettoni, quando leggeva dal Vangelo questa cosa non diceva prostitute, diceva donne di malaffare, e noi subito ragazzi, ma cos'è una donna di malaffare? Donne di malaffare. Ora, non c'è scritto che il fratello minore abbia speso i suoi soldi con le donne di malaffare, però un po' di gossip, no? Per così, questo tuo figlio, questo qui, guardate, l'avete meditato, questo splendido quadro di Rembrandt, no? Questo qui, nell'ombra, con le braccia conserte, che ancora è lì a guardare che succede. Mamma mia, speriamo di non essere così. Ma signore, io quando arriverò lì, da Dio, avrò un bel taccuino, tutte le messe che ho fatto, non ho rubato, non ho ucciso, non ho rubato tanto, non ho ucciso, sono anche andato a sentire il Kurtaz. Cioè, strappate, non serve a niente. Questo fa il figlio maggiore, terribile. Ora, sul figlio minore devo dire ancora una cosa, chiedo scusa, però la devo dire, è una campagna che mi sono imposto. Non è pentito il figlio minore, l'avete capito? Allora, io vieto in tutte le comunità a cui parlo che in Quaresima si canti quel canto orribile che dice mi alzerò e andrò da mio padre. Fate. Non lo sapete, lode al Signore. C'è questo canto che noi cantavamo, mi alzerò e andrò da mio padre e dirò padre ho peccato. Cioè, in cui il figlio minore c'è questo. Ma no, ma non è così, è più bello di così. Ora, smettiamola di guardare questi due idioti, perché non sono loro i protagonisti della parabola. Invece noi abbiamo sempre pensato, mi sento il figlio. Chi se ne frega? Guarda il padre. Io vedo un padre che sa che non può staccare dal suo volto la maschera deformante che gli ha messo addosso il figlio numero uno e il figlio numero due. Non può farlo. Sembra quasi debole questo padre che lascia andare, o no? E non dice, se esci da quella porta, con me è chiuso. Non lo dice. Io vedo un padre che compie un'ingiustizia solenne verso se stesso, dando l'eredità, a cui non spetta nulla a sto figlio, che non gli spetta, perché spera che forse, sa benissimo che il figlio se ne andrà, ma che resti uno spiraglio aperto, che almeno non abbia un'idea, che non ci sia la scusa di dire: ah no, ma io non ti ho più parlato per 40 anni, parlo di cose viste in famiglia, non ti ho più parlato di 40 anni perché tu quella volta lì andando via mi hai detto: è guai se metti i piedi in questa casa. Il padre non lo fa. Ora, io ci tengo a sottolineare che il gesto che fa il padre è folle. Lui sa benissimo che il figlio andrà e che potrà morire, chiaro? Ma non ha alternative. Spera che magari un'esperienza destabilizzante, drammatica, perché è sempre in gioco la nostra libertà, lo possa aiutare almeno un po' a rinsavire. Ho fatto sempre questa battuta perché bisogna un po' concretizzare il Vangelo. Immaginatevi che domani all'1:30 arriva vostra figlia quindicenne. Dice: papà e mamma, una buona notizia da darmi. Dici, cara, mi sono innamorata del professore di ginnastica. Quello sposato con 3 figli? Quello. Ricambiata. Ah, abbiamo deciso che lasciamo tutto, facciamo il giro del mondo, ci potreste mica aiutare economicamente. Come no? Il padre lo fa. Il padre lo fa. Dice: ok, vai. Ma non con rancore, cioè questo è un dettaglio che a me ha sempre stupito. Luca scrive: lo vide quando era ancora lontano. Ora, chi di voi è stato in Israele sa che l'unico modo per vedere arrivare qualcuno da lontano è salire sul tetto della casa. Queste casupole basse, a piano terra, sulla terrazza, se no non vedi. Quindi vuol dire che il padre tutti i giorni guarda se il figlio torna. E poi c'è tutta una serie di azioni, anche il testo l'avete sentito, è splendido, c'è un incalzare di azioni. Lo vede, corre, lo abbraccia. Il padre abbraccia, non come fa Rembrandt. Rembrandt fa benissimo, poi diciamo 2 parole. Ma non è così. E riesce in una sola mossa a fare tutto quello che il padre non dovrebbe fare. È il figlio che deve tornare. Un padre non corre, un padre non abbraccia, si fa abbracciare. Ma anche nella nostra civiltà contadina, mio nonno paterno mi raccontava che i suoi genitori dava del lei. E nella civiltà contadina montanara, immagino anche da queste parti, quando era l'ora di pranzo, il primo a essere servito era il papà, poi i figli maschi, poi le femmine, si avanzava la madre. Cioè l'idea del padre era qualcosa di istituzionale, un padre che corre perdendo la sua dignità, non esiste. E qui succede una delle cose più belle del Vangelo. Il figlio inizia la sua scusa, ricordate, avete studiato, mi alzo e vado da mio padre. Gli dico: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. 3, trattami come uno dei tuoi servi. Dice la prima cosa, dice la seconda, ma il padre gli impedisce di dire la terza. Sapete perché? Noi possiamo dire tutto a Dio, ma non possiamo dire a Dio che cosa deve fare di noi. Chiaro? E infatti il padre fa quello che non avrebbe mai dovuto fare. Presto chiama i servi. La veste bianca, che è segno di una veste pulita, in ordine, della dignità. I calzari, solo i padroni e i figli dei padroni indossavano i sandali. E soprattutto quella cosa che a me fa venire l'esaurimento nervoso, l'anello. Cioè il sigillo, cioè la firma sul libretto degli assegni. Il padre non chiede ragione dei soldi al figlio, non gli va incontro dicendo: ah, era l'ora, eh? Umiliandolo. Dio non ci umilia mai. Non gli chiede ragione dei soldi, non dice: lo dicevo io a tua madre. Nulla. Lo abbraccia. Basta. Basta. Io vedo un padre che esce fuori per convincere il figlio maggiore. Io sarei uscito, gli avrei dato 2 sberle, gli avrei detto: adesso entri e poi ne parliamo. E gli dà ragione. Avete sentito? Il padre ascolta il figlio inferocito contro il fratello e gli dà ragione. Guarda, hai perfettamente ragione. Ma come hai ragione? Hai ragione, ma adesso ti spiego perché l'ho accolto. Perché era morto. Perciò bisogna far festa. Un Dio che cerca di convincere rispetto alla sua giustizia, che è misericordia. E c'è quest'ultimo dettaglio, e concludo, che è così bello, così liberante, così grande, così che rischiamo di convertirci quando ci pensiamo, no? La parabola non ha nessun finale. Non si dice se il figlio minore finalmente entrò e capì chi era questo Dio che faceva festa per me. Né si dice se il fratello maggiore finalmente si convinse. No, perché è così. Papa Francesco ha voluto questa parabola come icona, una delle due, l'altra è il buon samaritano, va e anche tu fa lo stesso. A cui però devo dire due cose, perché i giorni scorsi dicendo questa cosa qualcuno mi ha detto: mi ha illuminato l'ultimo anno di vita, allora la dico. Questo padre è il modello per tutti noi. Allora sulla parabola del buon samaritano, che conosciamo bene, vi voglio far notare solo una cosa. Difendo a spada tratta il levita e il sacerdote. Che abbiamo di nuovo un po' ridicolizzato. Questi che scendono da Gerusalemme verso Gerico, vedono questo tale malmenato, ridotto in fin di vita, pestato a sangue, e fanno finta di non vedere, tirano dritti. E tutti noi diranno: che cosa riprovevole, ma che egoisti. Voi l'avreste fatto? Uscite di qua, andate a casa, trovate nel boschetto qui dietro uno pestato a sangue, lo soccorrete? Sì, chiamate il 118, capaci tutti a chiamare il 118. E se il regolamento di conti? Luca appositamente non scrive che questo era un buon viandante picchiato, di buono c'è il samaritano, infatti non lo dice neanche Luca, l'abbiamo aggiunto noi. Racconto sempre questo aneddoto che fa inorridire tutti. Prendetemi per diritto, però non è una cosa razzista, è una cosa vera, successa, testimoniata da un caro amico medico, Giacomo, a Catania negli anni 70. Giovane medico, fa le guardie in pronto soccorso nell'ospedale del centro storico, racconta lui. Chiamata nella notte, la sua prima notte di pronto soccorso, c'è uno sparato, no? Hanno sparato a uno. Quindi lui si prende il giaccone, va e vede i due portantini dell'ambulanza, calma. Piano piano si mettono la giacca, partono, non mettono la... E lui, giovane, dice: boh, arrivano, lui si precipita, purtroppo questo signore sparato era morto. Lo caricano, lo portano, però lui era veramente, dice: giuro, io ero scioccato, 24 anni, medico neolaureato, ma com'è sta storia? Quando siamo arrivati, questi mi fanno: dottore, le possiamo dire una cosa? In dialetto io non ve lo so dire. Ditemi, se hanno sparato uno, quello deve morire, punto. E lui ha detto: prego. E gli hanno raccontato, ed è vero, che un collega di Giacomo, 6 mesi prima, aveva fatto una cosa del genere, aveva salvato lo sparato, e la settimana dopo l'avevano mandato all'ospedale con 6 mesi di prognosi, a menarlo. Quindi vedete che non sono cose così strane, ma ribadisco, torniamo alla parabola. Voi vi sareste fermati. Luca scrive un samaritano, invece, il cuore della parabola è quel invece. Invece. Se nel mio ufficio tutti fregano, tutti fanno, ognuno se ne frega, ci si... Io invece. Sì, lo so che in casa mi dicono: ma cosa ti tiene ancora in casa tuo marito che ti ha fatto le corna, basta, ti sei umiliata, mola lì, non ritentare. Io invece. Ah, ma ormai questo mondo qui, Paolo, figurati, ognuno si fa gli affari suoi, le banche ci spolpano, ci hanno fregati tutti, bisogna guardare che incagnesco tutti, guarda che tutti ti fregano, adesso arrivano anche gli stati. Io invece. Il cristianesimo non è normale, non saremmo qui stasera, fosse normale. Qual è l'invece che deve caratterizzare la mia vita?
invece. Dico sempre, cerco di insegnare a mio figlio, cerco di vivere io. Ci sono una serie di sentimenti, di emozioni, di cose che sono normali, non bisogna vergognarsi di provare sentimenti, anche negativi e rabbie. È il dopo che arriva la fede, è quell'invece. Certamente il samaritano lo vede, ma ne ha compassione, mette dell'umanità, mette del suo, mette la pancia. Non nel senso di colpa, non è. No, no, proprio dice potrei esserci io. Ok, mi fermo. Bellissimo. Due ultime parole, lo avete già commentato questo quadro, ma aggiungo anch'io, magari dico qualcosa che non sapete. Quando Rembrandt dipinge questo quadro che ha avuto la gioia immensa di vedere nel 1987 all'Ermitage, allora si chiamava San Pietroburgo, no, non si chiama San Pietroburgo nell'87, comunque l'attuale San Pietroburgo, immagina quella parabola così e dipinge il padre con il figlio in ginocchio davanti, anche se abbiamo detto che non è così, ma Rembrandt va oltre. Rembrandt è alla fine della sua vita, è alla fine della sua vita, e dipinge un padre che è cieco e le due mani che poggia su questo figlio, se le guardate, una sono una mano maschile e l'altra una mano femminile, e il figlio, poi lo vedete da vicino, il figlio è rasato come erano rasati i detenuti, era segno di riconoscimento dei carcerati, e il figlio indossa solo un sandalo e l'altro no, c'è ancora un briciolo di dignità che l'ho spinto a tornare indietro, mentre invece nell'ombra di profilo indifferente, inespressivo, c'è l'altro figlio. Quando Rembrandt dipinge questo quadro è a pochissimo tempo dalla sua morte, una vita segnata dalla sofferenza, e anche lui ha perso un figlio, e riesce a concentrare qui dentro tutta la sua passione. Non più tardi di qualche giorno fa ero a Firenze per conferenza, sono andato a vedere, che vi invito a vedere, il nuovo museo del Duomo, dell'Opera del Duomo, e vedere una delle pietà scolpite da Michelangelo, che è lì, tra l'altro allestita benissimo, veramente è stato un tuffo al cuore. Sapete che quella pietà non venne mai finita perché era difettata, il marmo era difettato, e la frustrazione di Michelangelo, molto anziano, era talmente grande che la spaccò in mille pezzi, poi è stata ricostruita. E dicono gli storici, non so se avete presente, la pietà in cui ci sono diversi personaggi, e dietro che sorregge Cristo c'è Nicodemo, e sono tutti concordi nel ritenere che il vecchio Michelangelo dipinse Nicodemo con le sue fattezze, uomo di grande fede, Michelangelo Nicodemo che sorregge il Cristo. E qui abbiamo un altro esempio di Rembrandt che si identifica nel padre cieco dalle troppe lacrime. Che meraviglia. L'auguro che vi faccio in questo giubileo è di convertirvi tutti, anche io, cioè di passare dal Dio un po' piccino, un po' claudicante, un po' rompino che abbiamo nella testa, a quello del Signore Gesù. 30 secondi di decompressione e poi chiudiamo con una preghiera. Padre, Signore, ci lasci liberi anche di andarcene. Come un padre e madre, Signore, scruti l'orizzonte per vedere ogni nostro cenno di ritorno. Non ci umili, non chiedi ragione dei nostri sbagli. Vuoi far festa con noi e vuoi che scopriamo di essere fratelli. Ti ringraziamo, Signore, per questo anno di giubileo e per la grande opportunità che ci è data di riscoprire il tuo volto, Dio benedetto, nei secoli dei secoli. Amen. E prima di salutarvi, di cedere la parola a Don Tiziano, due informazioni che do sempre. Come sapete, io sono molto presente anche su internet, quindi ci sono diversi siti, c'è un'applicazione per smartphone, insomma, se qualcuno di voi è appassionato di queste cose, va a cercare il mio nome e cognome su Google e gli si apre un mondo inquietante. La seconda cosa, mi ha già anticipato Don Tiziano, che ringrazio, sono in uscita due miei nuovi libri, uno è ancora in scrittura, ma uscirà. La terza cosa è che ogni anno io organizzo dei pellegrinaggi, viaggi, non so tanto come chiamarli. Io dico sempre, chiedo scusa a Don Tiziano che è responsabile dei pellegrinaggi, sono dei pellegrinaggi in cui non ci si sfinisce di rosari e in cui si possono portare i mariti. Perché no, io lì non vengo. Ogni anno lo faccio in Israele, già fatto, e poi in estate faccio 6 giorni. Quest'anno, la seconda metà di agosto, chi volesse venire con me, se raggiungiamo il numero, ma penso di sì, andiamo in Ungheria a conoscere San Martino. San Martino di Tours è nato in Pannonia, cioè in Ungheria, e sarà l'occasione per riflettere sulla carità e per conoscere una chiesa che fino a 30 anni fa era perseguitata. Se non sapete dove andare in vacanza, può essere simpatico. Tutte le istruzioni sui miei siti, semplicemente. Grazie dell'ascolto.